Viva la scienza!
Pitopatamillo, mi l'attacca tiki puletica, c'è pa la joie de mito calana mule macarena. Paoletus pa bopati me le se pa macagusta, ma mi le bel me la mustache la pica mucha.
Un programma di Armando Traverso in occasione di ESOF 2020, con Giovanni Bussi e la partecipazione di Tiziana Brazzatti, geologa scopritrice del dinosauro Antonio.
Chica la poma capon pape la mira la Bologna.
Chica la poma capon pape la mira la Bologna. Chica la poma capon pape la mira la Bologna. Chica la poma capon pape la poca mira la Bologna.
Da un'idea del direttore della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia, Guido Corso.
Bravissimi! Ed eccoci, benvenuti a questa straordinaria puntata di Viva la Scienza in onda su Rai Radio Kids dalla sede regionale Rai del Friuli Venezia Giulia. E noi siamo in compagnia di un'esperta straordinaria che ha fatto qualche cosa che tra poco annunceremo e voi rimarrete senza parole perché lei ha addirittura scoperto un dinosauro. Un applauso per la nostra...
Grazie bambini, Tiziana. Grazie Armando.
Grazie a te,
benvenuti
Tiziana.
A tutti,
Molto bene Tiziana. Allora, tu hai realmente scoperto un dinosauro?
Sì, direi proprio di sì.
Ma come si fa? Perché uno non è che, vabbè, oggi esco di casa, vado a prendermi un caffè e mentre fa un giro, guarda, ho scoperto un dinosauro.
Per dire la verità, ancora non lo so come ho fatto.
Come è andata?
È andata così, che mi sono iscritta a geologia perché ero appassionata di paleontologia.
Allora aspetta, facciamo subito, diciamo così, un'investigazione con i nostri bambini. Dunque, i nostri bambini, li presento, sono la classe...
Quinta di Dovegnano.
Basta. E come si chiama la scuola?
Donegliano.
Non ha un nome questa scuola?
Scuola primaria di
Donegliano. Molto bene, molto bene. Allora andiamo a vedere se loro sanno che cosa significa geologia. Allora lei ha detto, io mi sono iscritta all'università di geologia. Che cos'è geologia? Che cosa si studia con la geologia? Volete un aiuto? Vi do un aiuto. Vi presento l'altro grande esperto di oggi, DJ!
Ciao amici, buongiorno! Buongiorno, eh?
Ciao DJ!
Ciao!
Ciao!
Buongiorno Armando.
Oh, buongiorno. Senti, ho bisogno di te.
Certo,
dimmi. Ho bisogno di un piccolo aiuto.
Potresti
per cortesia cercare di... inquadrare il concetto.
Inquadro il concetto, sì.
Geologia. Geologia.
Geologia.
Geologia. Che cos'è secondo te la geologia?
Che ne so, io Armando non lo so che cos'è la geologia.
Ma come non lo sai?
Allora, geografia. Allora, dunque, no. Quando studiate la cartina nazionale, voi... non è quella, vero?
No,
non è
no.
Quella, dunque, geologia.
Vi viene in mente qualcosa, bambini? Vi viene in mente qualcosa? No. Allora, a questo punto lo chiediamo alla nostra esperta. Che cos'è la geologia?
Allora, la geologia è una branca della scienza che studia... la superficie terrestre.
Ecco, la so. Dunque, la geologia è una branca della scienza che studia la superficie terrestre, giusto?
La sai, ma che brava, sei preparatissimo.
Sì, preparatissimo. Ecco.
Bene. Purtroppo, che dobbiamo
comprende fare? Comprende anche altri rami della scienza, come per esempio la paleontologia.
Comprende la anche altri rami della scienza, come giusto?
Va bene, preparatissimo.
Perfetto. Ecco.
La petrografia, la mineralogia, tutto quello che riguarda lo studio dei minerali, delle rocce, della superficie terrestre.
Molto bene, avete capito? Allora, minerali, rocce... E allora, tu stavi studiando questo argomento.
Io stavo studiando questo argomento.
Molto bene. Dici, ti ascolto.
Ecco, lo stavo studiando. Ad un certo punto dovevo laurearmi perché ero iscritta alla facoltà di scienze geologiche qui all'Università di Trieste. Mi hanno assegnato una tesina in rilevamento geologico. Dove? In che posto? Vicino a Sistiana, non so se conoscete questa zona, proprio a Villaggio del Pescatore, una zona piuttosto ampia.
Rilevamento geologico cosa vuol dire? Che dovevi andare a vedere,
dovevo
per esempio...
andare a contraddistinguere le varie formazioni rocciose presenti in questo areale piuttosto vasto di questa zona che è il Villaggio del Pescatore. Quindi dovevo distinguere se c'era una roccia calcarea, se c'era più o meno, c'erano dei fossili presenti, dire se c'erano delle fratture, delle faglie presenti in zona. E così ho fatto per un po' di tempo. Era il lontano 1994.
Sai che ho un'altra domanda da farti?
Dimmi,
cosa
Armando.
Sono le faglie?
Le faglie sono delle fratture.
Voi lo sapete? Ormai l'hai detto.
L'ho detto.
Va bene. Voi lo sapevate cos'erano le faglie? Tu lo sai, DJ, cos'è una faglia?
Come non lo so che cos'è una faglia? Sono quelle che caldano dagli alberi, giusto?
No.
No?
No, quelle sono le...
Faglie?
Dai, DJ. Le faglie invece, Tiziana, sono?
Sono delle fratture che si creano per degli spostamenti della crosta terrestre e in quella zona ce ne sono parecchie.
Ah.
E per proprio verificare l'ipotesi di una faglia che mi era venuta in mente perché avevo constatato alcune dislocazioni lì nella zona, mi sono addentrata in un boschetto pieno di rovi, veramente qualcosa di molto intricato. E con il mio martelletto, la bussola da geologo, il quadernetto, lo zainetto nel quale mettevo le rocce.
Sembravi una piccola Indiana Jones.
Una piccola Indiana Jones. Effettivamente camminavo a carponi, non ero eretta. Ad un certo punto cercavo degli affioramenti calcarei integri per misurare la disposizione spaziale delle rocce.
Aspetta,
e mi sono imbattuta.
Aspetta che questo è difficile. Allora, lei stava cercando degli affioramenti calcarei integri.
Io questa non la so proprio,
Erma. Non la sai,
no,
eh?
No.
La sai. Voi bambini la sapete che cos'è questa roba qui?
Allora, diciamo
che
così,
delle rocce
uno
che
sperone
fuori?
Di roccia,
ecco,
che si innalza sopra la superficie,
ecco,
topografica.
E quando tu vedi questo sperone di roccia che si innalza sulla superficie, a cosa ti fa pensare? Cosa dici come geologa? Dici, ah, qui è successo che...
Qui è successo qualcosa.
Qualcosa.
È successo qualcosa. Allora il geologo indaga su cosa sia successo.
Perfetto. Eccolo. Comunque sia, siamo di fronte al grande sperone roccioso.
Questo sperone roccioso non era molto grande, sapete, come una specie di pecora. Aveva queste dimensioni, non più grande. Però mi accorgo che sulla superficie era stampato qualcosa di particolare che io veramente non avevo mai...
Stampato?
Cioè, diciamo, tu vedevi, era presente.
Tu vedevi
sulla superficie vedevo, ho visto roccione. delle strane.
Aspetta. Che cosa potrebbe aver visto Tiziana su questa roccia? Potrebbe aver trovato anche altre cose prima del dinosauro. Uno scheletro, per esempio. Oppure che cos'altro? Che cos'altro può leggere su un roccione? Che cos'altro può leggere, DJ?
Ma io una volta su un roccione ho letto il bagno in fondo a destra. Veramente?
Va bene. Torniamo al dinosauro. Allora, che cosa hai letto, Tiziana?
Allora, in realtà non ho letto, mi sono trovata proprio di fronte agli occhi
la
mano di quello che sarebbe stato il dinosauro Antonio. Diciamo che potremmo pensarla così, che il dinosauro Antonio faceva
ciao
a
dalla
Tiziana.
Sua per poter capire che quella era veramente una mano, bisogna aver fatto degli studi, bisogna prepararsi, oppure uno veramente, tipo anch'io, vedo la mano, DJ vede la mano, i bambini vedono, mi sa di no.
Allora no, effettivamente bisogna avere un po' di esperienza, essere un po' competenti, magari in paleontologia.
E che cos'è la paleontologia?
La paleontologia è lo studio di resti fossili, organismi fossili, che possono essere animali o vegetali, che sono vissuti in ere molto lontane e che ormai si sono estinti.
Ok, va bene, questo era chiaro, no? L'abbiamo capito abbastanza bene. Ecco, allora, tu a un certo punto trovi questa mano.
Sì.
Abbiamo detto che però bisogna essere bravi per capire che quella è una mano, giusto? Perché se no uno dice, ma guarda che strana questa roccia.
Ed è accaduto un po' di tempo prima, qualche anno prima, che qualche signore che è passato di là, qualche ragazzino, avesse trovato proprio di questi resti di ossa che si rinvenivano in questa zona e li avesse prese proprio, come diceva DJ, per scrivere sulle rocce.
Lo vedi?
Ma non per scrivere il bagno in fondo a destra?
No, penso di no.
Va bene.
Ecco. E non ha scritto sicuramente questa frase, però le utilizzavano per scrivere cose sulle rocce del luogo.
Le ossa usavano,
però,
le ossa del dinosauro per scrivere? Ma è come
non
possibile?
Non avevano competenze in merito, quindi non avevano capito che quelle erano ossa.
E loro li usavano come dei pennarelli?
Li utilizzavano così, come fosse una matita, un pennarello.
E come, ma com'è possibile scrivere con le ossa dei dinosauri?
Perché sono fragili, quindi rilasciano come la grafite di una matita,
ecco,
un segno sulle rocce.
Avete capito? Wow! Molto bene. Allora, Tiziana va in giro, deve fare dei rilevamenti. Ed ecco lì che scopre questo sperone roccioso. Da questo sperone roccioso, Tiziana, che è molto preparata e brava, vede che si sporge la mano di un dinosauro.
La mano di Antonio. Non sapevo fosse ancora un dinosauro, sono sincera. Ho ritenuto essere subito, con mia grande, veramente sorpresa e incredulità, la mano di un rettile. Perché il dinosauro non si vedeva così come noi lo vediamo oggi. Ci sono volute tante campagne di scavo per arrivare comunque a tirare fuori quel blocco di roccia che pesava 5 tonnellate, pulirlo, prepararlo e renderlo comunque visibile ad un pubblico e fruibile sicuramente da bambini della scuola elementare.
Molto
Soltanto
bene.
Dopo anni abbiamo capito che in realtà la scoperta era una grande scoperta. Era stato rinvenuto il 25 aprile del 1994 un dinosauro non in carne ed ossa. Però completo al 98% in connessione anatomica.
Ma come mai questo dinosauro è rimasto lì dentro, integro?
Probabilmente il dinosauro Antonio, durante la sua vita, ecco, e questo ce lo dicono anche le evidenze paleontologiche sullo scheletro, è stato soggetto ad una frattura.
Ah, Si è fatto male.
Caduto probabilmente, si è fatto male al femore dell'arto posteriore.
Ecco.
Possiamo ipotizzare, ma speculando su questo, la verità
nessuno mai la saprà.
Ecco. E possiamo soltanto ipotizzare che sia morto di stenti. Si è caduto.
Giusto, mi chiedono
morto
cosa vuol
di
dire stenti.
Magari, vista la frattura, non poteva procurarsi il cibo per poter sopravvivere. È morto, il suo corpo si è depositato in questa una specie di laguna. Avete presente la laguna di Grado?
Sì.
La spiaggia, ecco, in spiaggia, diciamo così. E lì si è rimasto per un po' di tempo, ma immediatamente dopo distese di fango l'hanno ricoperto e questa, come dire, questo ricoprimento, questa sepoltura immediata ha permesso poi la conservazione delle ossa nel tempo.
Perfetto. Povero Tony, eh?
Ma adesso, insomma, lui, sapete come si chiama? Lui si chiama?
DJ.
E che cosa fa un DJ? Fa il? Certo.
Esatto,
mette
DJ.
La musica. Oh, allora DJ, stiamo parlando di dinosauri.
Tu c'eri, giusto?
Io c'ero, vedi, oh, grazie.
Prego.
Sì, io c'ero. Io tra l'altro poi dirò delle cose a Tiziana su Antonio che lei non sa.
E infatti, cioè, comunque te li porti bene a migliaia di anni.
Sì, certo, bene. Certo. Io e Antonio giocavamo a carte.
Ci avrei giurato, sai.
Sì. Allora, dinosauri.
Dinosauri.
L'argomento hai sentito, no?
L'argomento, certo.
Hai imparato qualcosa?
Come no, certo. Certo.
Paleontologia,
Antonio, geologia, certo, la paleontologia.
Bene. Allora, a questo punto ci vorrebbe proprio una canzone su un dinosauro.
Certo.
No?
Come no?
Magari un dinosauro particolare, di un materiale particolare.
Materiale particolare?
Sì, dai.
Dinosauro particolare?
Sì, ce l'hai?
Ce l'ho, come
vai.
Non ce l'ho?
Vai.
Che faccio, te la metto?
Lancia la canzone come sai fare tu.
Come so fare io.
Ma certo.
E allora, bambine e bambini, sta per partire il primo pezzo paleontologico. Questo è UFO Robot! Che c'è?
UFO Robot.
Non va bene?
Ma no!
Ah.
Una cosa su un dinosauro!
Dinosauro?
Un dinosauro un po' particolare, un dinosauro moderno, magari non vero, ma di plastica.
E allora, bambine e bambini, tutti quanti è per voi dinosauro di plastica! Non la conoscevo questa,
Pensa che DJ che sei!
Sì, vabbè, ma si impara,
Tutti quanti sanno che nella preistoria un grosso meteorite, sbagliando traiettoria, cadde sulla Terra e in meno di un secondo tutti i dinosauri sparirono dal mondo.
Proprio tutti no, uno e mezzo a noi. Proprio tutti no,
perché uno è ancora qua, il dinosauro di plastica.
Si chiama dire.
così.
Sembra che guardi male, ma
però
è solo un poco timido. Lui si chiama Dire.
Quanti anni avrà?
Lui si chiama Dire.
Cosa mangerà?
Lui si chiama Dire.
Che pensieri avrà?
Me lo sono domandato, ma nessuno la risposta ce l'ha.
Lui si chiama Dire. Lui si chiama Dire.
Tire T-Rex, mentre il nostro dinosauro, quello che ha scoperto Tiziana, si chiama...
Familiarmente si chiama Antonio. Ma il nome specifico è un nome difficilissimo da pronunciare. Vediamo se adesso ne siete capaci. Si dice Tetis Hadrus Insularis.
Provate tutti insieme. Sono
bravissimi.
E come è fatto il Tetris Hadrus Insularis? Come è fatto? Lo sapete? No, nessuno di voi lo sa. E allora, Tiziana, come è fatto?
Allora, non era un dinosauro grandissimo come il Tyrannosaurus Rex. Era un dinosauro, diciamo così, tra virgolette, nano. Lo sapevate? Sì. Era affetto da nanismo insulare.
Che cosa vuol dire?
Il nanismo insulare è, diciamo, una risposta evolutiva ad una scarsità di cibo in una condizione isolata.
Mi pare di capire. Vediamo se anche i nostri bambini...
Capire.
Dunque, nanismo insulare, cioè una risposta all'ambiente. Secondo voi che cosa vuol dire? Dai che ci possiamo arrivare.
Il tuo corpo cerca di abituarsi e cambia il suo aspetto.
Bravissimo.
Perché se io sono in un ambiente grande, il mio corpo può diventare?
Grande.
Se io sono in un ambiente piccolo, e dove ci sono tutte le cose piccole, è molto meglio per me che il mio corpo sia?
Piccolo.
E questo è il nanismo insulare, giusto?
Infatti, bravissimo. La specie Tetis Hadrus si è adattata a vivere su un'isola posta sopra un antico mare che era il Mar della Tetide, e si è adattata come? Si è adattata diminuendo la sua taglia, le sue dimensioni. Ecco, com'era il dinosauro Antonio? Aveva una testa allungata come quella di un cavallo, fate un po', ricordatevi un cavallo. Poi aveva gli arti anteriori composti da tre dita. Poi gli arti posteriori avevano degli zoccoletti ed erano molto lunghi, e questo fa supporre agli scienziati, ai paleontologi, che Antonio fosse avvezzo comunque alla corsa, fosse un dinosauro corridore. E poi aveva una lunga coda che probabilmente utilizzava anche per bilanciare il suo corpo, il peso del corpo, quando stava in posizione eretta, perché non soltanto camminava a quattro zampe, ma poteva stare anche su due zampe.
C'era qualcuno che voleva dire qualche
c'era
cosa?
C'era qualcuno che ha alzato una mano.
Eccomi, vengo da te, aspetta. Allora, secondo la descrizione che ha fatto Tiziana, come ti chiami?
Michael.
Michael ha una domanda, vai.
È un velociraptor?
Assolutamente no, il velociraptor è un'altra specie.
Però posso dirti una cosa, Tiziana? Anche io che non sono paleontologo, come Michael, alla tua descrizione, gambe lunghe dietro, zampette davanti più corte, ho pensato al velociraptor.
Hai pensato un velociraptor.
E poi hai detto che era uno che correva.
Correva sicuramente, perché aveva la tibia più lunga del femore. Però c'è da dire una cosa.
Sì.
Il muso di Antonio... Ecco, era un muso a becco d'anatra. Avete presente gli adrosauri americani?
Chi non ha presente un adrosauro?
Ce n'ho uno vicino casa io.
Ce n'hai uno vicino casa?
Sì, parcheggiato sempre in doppia fila, non si riesce proprio a spostare.
Voi avete presente l'adrosauro americano?
No.
Allora, tu lo sai, lui è preparatissimo, Come al solito abbiamo sempre un bambino,
l'esperto,
e questo è molto bello, che potrebbe sostituire il nostro esperto scientifico.
Infatti.
Come ti chiami?
Lorenzo,
come è fatto un adrosauro americano?
Sembra tipo un uccello con... sembra tipo un rettile, ma anche un po' un uccello. Che è anche molto veloce, non è lento.
Ok.
Ha un becco, diciamo, un becco così.
Sì, un po' a forma d'anatra.
Bravo.
Sì.
Senti, ma a te piacciono molto i dinosauri?
Sì.
Ok, ma è la tua passione?
No.
No, non vuoi diventare un paleontologo?
No.
No, va bene, va bene. Comunque,
ha ragione
la risposta
Lorenzo,
è giusta,
perché anche il nostro amico Antonio aveva un becco a forma come quello delle anatre, un becco piatto, con il quale praticamente prendeva le conifere, le araucarie dell'epoca per mangiarsele, e aveva dei denti piatti. Non poteva essere simile a un velociraptor, perché un velociraptor era un carnivoro.
Ah, mentre lui è un erbivoro.
Mentre lui è un vegetariano, non erbivoro.
Qual è la differenza?
La differenza è, diciamo, che gli erbivori brucano proprio l'erba, ma all'epoca nel Cretacico superiore non c'era. Ho sentito qualcuno suggerire, brava.
Lorenzo.
Ecco. E tu, l'erba
come fai
non c'era.
A sapere che non c'era?
Perché non c'era l'acqua, c'era poca, non pioveva tanto.
Che brava! Che dici? Può essere una ragione valida? Perché io mi domando, come fai a sapere che non c'era l'erba? E uno dice, perché non c'era, non pioveva. E quindi...
I paleontologi hanno trovato evidenze fossili dell'erba soltanto in tempi più recenti, non durante il Cretacico. A quell'epoca c'erano grandissime foreste lussureggianti, visto anche il clima tropicale, subtropicale dell'epoca, nel Mesozoico, che avevano conifere. Felci, muschi, per esempio, araucarie, cicadace e altre specie piuttosto antiche, non recenti.
E mangiavano questo?
E mangiavano, questi vegetali.
Quindi Antonio lo abbiamo abbastanza inquadrato. Becco d'anatra, muso allungato tipo cavallo.
Denti piatti,
zampe posteriori
lunghe,
zampe anteriori un po' più cortine, bravo corridore.
Bravissimo corridore. Altre caratteristiche peculiari non ce ne sono, se non proprio questo nanismo insulare, che è veramente molto particolare.
Ecco.
Ma è caratteristico di tutti i dinosauri cretacici europei. Sono stati ritrovati altri dinosauri, per esempio in Romania, il Telmatosaurus transilvanicus, anche quello era affetto da nanismo insulare.
Il Telmatosaurus transilvanicus?
Sì, come diceva.
Era un vampiro?
No.
Scusatelo, l'ha detta.
Questi dinosauri che vivevano proprio sulle isole di questo mar della Tetide hanno avuto un adattamento particolare, hanno ridotto le loro dimensioni.
Per poter
sopravvivere in ambienti molto limitati, in condizioni di isolamento completo.
Il tuo nome?
Filippo, ma perché hai deciso di chiamarlo Antonio?
Giusto, anch'io volevo chiederlo, sai?
La storia del nome è una storia un po' complicata. Non ho deciso io di dargli il nome Antonio. E sembra che il nome Antonio per la prima volta sia stato pubblicato sul nostro quotidiano, che è Il Piccolo, in onore, e sia stato dato dal giornalista che l'ha scritto, in onore al direttore degli scavi, che si chiamava Antonio Klingendrat.
Beh, meglio Antonio che Klingendrat.
Sicuramente.
Sì. Ci sono altre domande per Tiziana? Avete delle altre curiosità? Sì? Dimmi.
Era maschio o femmina?
Anche questa è una bellissima domanda. Allora diciamo che il nome Antonio è maschile.
Direbbe che è maschio, però...
Diremmo che sia stato un maschio, però in realtà diciamo che i mass media e tutti i giornali tante volte hanno ipotizzato che fosse una femmina. In realtà gli scienziati non hanno mai scritto il sesso del dinosauro, perché non ci sono ancora degli studi adeguati per poterne decifrare il genere. Per cui non è né Antonio né Antonia.
Va bene. E Anton?
Anton.
Che poi come finisce, chi lo sa.
Gli piacevano i crauti?
Gli piacevano i crauti? Domanda di DJ.
Non saprei dirtelo, DJ, immagino di sì.
No, DJ ha un amico, Dino.
Dino. Okay.
Sauro di cognome.
Sì, che viveva 70-80 milioni di anni fa, vero?
Sì. No, veramente c'ha una pizzeria qua vicino, è ancora vivente.
Mangiava le pizze.
Sì, sì.
E lui ama i crauti.
Ovviamente.
Sì. Ma si chiama proprio Dino Sauro, ed è, sembra una Sauro battuta, Dino. Ma è vera. Dimmi.
Ma il dinosauro Antonio era da solo o lavorava in gruppo?
È quello che gli
allora,
avrei che lavorava in gruppo?
Lavorava.
Sì, perché...
Allora, possiamo fare soltanto delle ipotesi in merito alla sua vita generale. Poiché è un erbivoro, possiamo ipotizzare che vivesse come in un branco. Hai presente gli gnu africani che vivono in branchi? Possiamo ipotizzare avesse quello stile di vita. Ecco, certo è che nel sito paleontologico di Villaggio del Pescatore lui non è da solo, non è stato ritrovato soltanto questo reperto. È stato ritrovato anche un altro dinosauro, che è stato chiamato Bruno, Che però ha una conformazione fisica un po' particolare, se fossilizzato diciamo con il corpo girato a 180 gradi, è ancora al vaglio degli esperti, non abbiamo ancora studi scientifici in merito. E poi ci sono altri reperti fossili in questa lente fossilifera e sono state ritrovate ancora delle ossa, quindi si suppone che i dinosauri lì conservati possono essere anche una decina.
Ma però, hai visto? Quindi non era da solo, era in compagnia.
Sì. Questo era in compagnia,
ci fa piacere per Antonio. Puoi provare a dirci, perché noi ti abbiamo ascoltato Cretacico, Giurassico, Mesozoico, puoi provare a dirci senza traumi, senza causare traumi, questo ordine di grandezza del tempo, come
allora,
funziona?
Il tempo. Allora, il Mesozoico va da 250 milioni di anni fa fino a 65 milioni di anni fa.
Da 250 a 65, questo è
il Mesozoico, l'era dei grandi rettili, dei dinosauri proprio.
Vanno lì dentro. E il Cretaceo?
Il Cretacico è l'ultimo piano di questo grande periodo del Mesozoico, che va dai 100 ai 65
Perfetto.
Milioni di anni fa.
Allora,
più
dai,
o meno.
Tre domande velocissime, le spariamo tutte insieme. Vengo, dai, una domanda.
Chi ha trovato Bruno?
Antonio è morto quando era giovane o quando era vecchio?
Bella domanda.
Antonio era uguale a Ciro.
Allora... Stai memorizzando, Tiziana?
Più o meno.
Dove, ti aiuterò io, se no okay. DJ. Siamo in...
Come no, certo.
Quello è i nemici carnivori di Antonio.
Oh, perfetto, okay, perfetto. Allora, cominciamo.
Quando è stato scavato questo grande pezzo calcareo in cui era conservato Antonio, è stata affettata un pezzo di collina. Da questo pezzo di collina sono stati ricavati tanti blocchi di roccia che sono stati poi messi da parte. Un giorno uno degli operai che lavorava proprio allo scavo di Antonio si è accorto su un blocco di roccia che c'erano, come dire, delle righe più scure, segno tipico della presenza di ossa.
Poi erano talmente scure che l'hanno chiamato Bruno.
E il nome dell'operaio era Bruno Zoccolato.
Vedi?
Bruno Zoccolato.
Antonio è morto giovane o vecchio?
Ecco, diciamo che probabilmente era adolescente, diciamo così, un subadulto, una specie, cioè un individuo subadulto, un ragazzo.
L'ultima domanda?
Quello è i nemici di Antonio, quei carnivori, qual era?
C'erano dei predatori, aveva dei predatori?
I predatori sicuramente ci saranno stati in quest'isola del Mar della Tetide, però al sito paleontologico abbiamo trovato soltanto un osso relativo ad un teropode, un carnivoro, ma nient'altro.
Ringraziamo la nostra geologa paleontologa Tiziana Brazzatti.
Grazie a voi veramente per tutte le vostre domande.
No, grazie a te per averci fatto compiere questo bellissimo viaggio nel tempo. Tra dinosauri di ogni specie e genere. Grazie infinite.
Grazie a voi.
Grazie a DJ.
E grazie a quel giurassico di Armando Traverso.
Ogni Pokémon è più scoppiettante, furba che attivante, viva il Pokémon.
Una produzione Rai Radio Kids in collaborazione con Rai Friuli Venezia Giulia e Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze. SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati. Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, in occasione di ESOF 2020, Trieste Città Europea della Scienza 2020.
Qui nessuno c'è più in gamba di me, con la mia spera poche.
Tecnici Paolo Cassano, Mauro Coloni, regia Mario Mirasola, Lucia Taucia. Si ringrazia l'Istituto Comprensivo Manzano, Scuola Primaria Dolegnano, Udine. La professoressa Cristiana Del Bene per il coordinamento e organizzazione classi. Marina D'Alessandro e Giacomo Destro, SISSA, per il coordinamento e organizzazione esperti scientifici. Arianna Ricchiuti e Oscar Pizzulli, Master in Comunicazione della Scienza Franco Pratico della SISSA. Guido Corso e Sandro Gustin per la sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia.